Cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento con una porta sull'anima. Ancora una volta ci ritroviamo insieme per riflettere su un argomento che sicuramente ha attirato già la vostra attenzione. Come al solito, saremo illuminati e guidati dalla parola di Dio. Il titolo che ho scelto per questo incontro è Fiumi di parole e falsa predicazione. Perché? Perché ho scelto questo titolo? Perché sotto gli occhi di tutti, quanto in un mondo come il nostro, non solo l'uso delle immagini, ma anche e soprattutto delle parole sia diventato imperante. Noi ogni giorno rischiamo di essere proprio sommersi, soffocati da un mare di menzogne, un mare di informazioni, in cui diventa sempre più difficile distinguere la verità dalla menzogna. Siamo sempre più disorientati, perché un fiume di parole, di opinioni, ci viene proprio addosso, no? Lasciatemi passare l'espressione. E viene dalla carta stampata, dai talk show, dai social. Insomma, tutti, ma proprio tutti, parlano tanto, parlano di tutto, parlano troppo. Siamo sommersi da veri e propri fiumi di parole che prendono a laccio le persone e le trascinano talvolta su sentieri pericolosi. Che cosa voglio dire? Cosa intendo con questo? Intendo che purtroppo molte di queste parole veicolano ragionamenti fuorvianti, soprattutto per un credente, e non tutti hanno la capacità di discernimento necessaria per sapersi districare e difendere, soprattutto i giovani. Sì, è proprio così. Tutto questo è allarmante soprattutto per i nostri giovani, che sono i soggetti più fragili e sprovveduti, e che paradossalmente sono anche i più esposti. Perché oggi, sin dalla più tenera età, i giovani hanno proprio libero accesso alle informazioni, non solo attraverso la televisione, come poteva accadere una volta, ma anche tramite i cellulari, il tablet, il computer. Il dramma è che non c'è più nessuno che li guidi o che filtri le informazioni, che accompagni i giovani alla comprensione di tutto ciò a cui vengono proprio esposti continuamente. I giovani vengono lasciati in balia di se stessi. E poi c'è anche un altro fenomeno che è sotto gli occhi di tutti: il potere che stanno assumendo gli influencer, che spopolano proprio sui social e che propagandano qualunque cosa, qualunque ideologia, qualunque informazione pseudoscientifica. Molti di questi influencer non hanno alcuna competenza per trasmettere certi contenuti, ma siccome sono cantanti famosi, modelle, attori, giocatori, proprio per questo affascinano i nostri giovani e così riescono ad avere una forte presa su di loro. Capite bene come sia pericoloso tutto questo. Insomma, siamo soggetti ad un vero e proprio avvelenamento delle coscienze, come altro chiamarlo. Scivoliamo ogni giorno sempre di più verso un relativismo spinto al massimo livello, dove tutto è uguale al contrario di tutto, dove tutto è relativizzato, dove chiunque può esprimere la propria verità senza controllo e può riuscire a creare pure un nutrito gruppo di followers, cioè di persone che sono disposte pure a sostenerla questa presunta verità. E qual è la conseguenza di tutto ciò? La conseguenza è che diventiamo ogni giorno sempre più disorientati, non sappiamo più dove sia la verità. E questo diventa molto, ma molto pericoloso, perché alla fine, pur di raggiungere un minimo di equilibrio mentale, ci aggrappiamo a qualunque cosa ci pacifichi interiormente, per non impazzire a furia di passare da una cosa all'altra, una cosa all'altra, un'opinione all'altra, una verità all'altra, insomma. E quindi, in questo modo, il mondo riesce a propinarci qualunque cosa e a proporci anche delle soluzioni facili, e noi ci caschiamo. E questo è il modo in cui attecchiscono le mode, le tendenze, le trovate ultime che vengono offerte dal mercato. Perché io intendevo soffermarmi su questo? Perché il dramma dei drammi è che tutto questo si riflette anche nella nostra vita di fede. Cioè, avvelenati da ciò che il mondo ci propone, da questo martellamento continuo di falsità, i cristiani hanno smarrito il significato della parola verità. Hanno smarrito chi sia la verità. È anche vero che non è solo colpa del mondo, diciamo la verità, è anche vero e dobbiamo essere onesti che oggi i cristiani non si impegnano più a conoscere le ragioni della propria fede. Molti vanno in chiesa e non sanno neanche quale sia il senso della Santa Messa. Perciò è anche nostra la responsabilità di aver smarrito la strada. Non leggiamo più la Sacra Scrittura, non andiamo più in cerca di figure spirituali che possano aiutarci nel cammino di fede. Il mondo ci trascina e noi ci lasciamo trascinare. Perché? Perché è più comodo, è più allettante, richiede meno fatica. Però non siamo soltanto noi responsabili e purtroppo dobbiamo ammettere che una parte di responsabilità ce l'hanno anche i predicatori. Anche loro, respirando quest'aria inquinata e super satura di ideologie, la riflettono poi nelle omelie. E che cosa succede? Succede che se tutto va bene, nel migliore dei casi, molti pastori omettono le scomode verità di fede. E perché lo fanno? Per non inimicarsi i fedeli. Per riempire le parrocchie, diremmo oggi no, per fare numero. Questo se tutto va bene. Se tutto va male, e nel peggiore dei casi, alcuni pastori si fanno proprio portavoce di ideologie del mondo, le sostengono, le promuovono, e lì è proprio uno scatafascio per le anime. A quel punto ci troviamo di fronte ad una falsa predicazione. Che vuol dire? Che i pastori non sono più a servizio della verità, diventano contraffattori della verità. Ma nel Vangelo Gesù è molto chiaro. Il mandato che dà agli apostoli è quello di evangelizzare sulla base di ciò che lui ha detto loro. Cioè noi non possiamo predicare un Vangelo diverso, non possiamo trasmettere le nostre opinioni, né farci trascinare dal pensiero del mondo, non possiamo agire e parlare per attirarci le simpatie del mondo. Essere cristiani comporta inevitabilmente essere delle pietre d'inciampo. Si tratta di un ruolo scomodo, noi lo sappiamo, sappiamo bene che la trasmissione apostolica si basa su ciò che Gesù ha detto e ha insegnato, non su ciò che pensiamo noi, non su ciò che noi vorremmo avesse detto, ma su ciò che lui realmente ha predicato. Gesù è chiarissimo su questo punto. Leggiamo in Matteo, no? Cosa dice Gesù? Dice: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, attenzione, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Cioè, Gesù dice: no, tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ossia, Gesù dice: la predicazione deve avere per oggetto il Vangelo, la verità, che è Gesù Cristo, non la verità del mondo, le false ideologie del mondo, le opinioni personali. E invece ormai sentiamo sempre più spesso i cristiani iniziare i discorsi sulle verità di fede con un secondo me, no? Vi sarà capitato, no? Secondo me così, secondo me colì, come se ognuno potesse viversi la fede a modo suo, interpretarla a suo piacimento. Invece no, non è così. E tantomeno devono scivolare in questi errori i pastori, quelli a cui è affidata la cura delle anime. I sacerdoti dovrebbero esprimersi in modo chiaro, trasparente, non creare dubbi o ambiguità nei credenti, né tantomeno trasmettere opinioni personali. Cioè il sacerdote non deve predicare se stesso, ma il Vangelo. Oggi addirittura assistiamo a un fenomeno stranissimo, mai accaduto finora, cioè i sacerdoti, pur di attirare l'attenzione, proprio si sforzano di interpretare dei veri e propri show durante la messa. Ma le cose non possono andare così. Un bravo sacerdote, come Don Dolindo Ruotolo, uno di quelli che non è sceso a patti con il mondo, nel commentare la prima lettera a Timoteo, ci dice quale deve essere l'oggetto di un'autentica predicazione. Dice Don Dolindo: spiegare le verità di fede, questo è l'oggetto di un'autentica predicazione. Certo, è un dono dello Spirito Santo quello di ricevere la grazia di essere bravi predicatori. Cioè, non tutti hanno il carisma di Sant'Antonio, è ovvio, però è fondamentale chiederla questa grazia. Perché come dice Don Dolindo, e qui cito proprio le sue parole, la predicazione non può essere ostentazione orgogliosa di sé, perché allora il predicatore non trasmette più la parola di Dio, ma la propria parola, che non è vita, non è né luce né sale, ma è profondamente scipita. Per cui San Paolo la caratterizza con quella mirabile espressione profana e vanità di parole. Queste sono le parole di Don Dolindo, che non poteva esprimersi in modo più chiaro di così. Però anche San Paolo è altrettanto chiaro. Vediamo cosa dice a Timoteo, no? Dice: O Timoteo, custodisci il deposito. Quindi gli dà questa indicazione: custodisci il deposito. Quindi gli sta dicendo di custodire ciò che ha ricevuto, così come lo ha ricevuto. Non deve trasformare nulla, ma custodire. Poi San Paolo continua e dice: Evita le chiacchiere profane e le obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla fede. San Paolo mette in guardia Timoteo dalle chiacchiere profane, cioè dal parlare vuoto, lontano dalle verità di fede, come invece oggi accade, e gli dice anche di stare in guardia dalle obiezioni della falsa scienza, quella che noi oggi potremmo vedere alla base di tante false ideologie che si stanno propagando proprio a macchia d'olio e che pretendono pure di fondarsi sulla scienza, ma che in realtà sono manipolazioni belle e buone della scienza. Perché dico questo? Perché la scienza, quella vera, non suffraga affatto a certe ideologie. Basti pensare alle ideologie che portano avanti le politiche sull'aborto o sull'identità di genere. Certe ideologie oggi proprio stanno manipolando la scienza a loro piacimento e sono molto, molto distanti dalla fede. Infatti San Paolo ci dice di stare attenti perché molti, dice San Paolo, hanno deviato dalla fede, proprio seguendo la falsa scienza, cioè oggi diremmo quella scienza che viene strumentalizzata per suffragare ideologie fasulle. Ora, fin quando tutta questa distorsione la ritroviamo in ambienti laici piuttosto atei, ci può anche stare, ma il problema è che oggi molti sacerdoti anche hanno iniziato a seguire strade molto lontane dalla dottrina e dall'insegnamento della Chiesa. E la cosa comincia a diventare davvero preoccupante. E da tutto questo deriva quella che io ho chiamato la falsa predicazione, che purtroppo però attira molti fedeli perché vanno dove si sentono dire ciò che desiderano, non ciò che è bene per loro. Pochi predicatori ormai toccano il tasto della necessaria conversione per la salvezza. Nessuno tocca più il tasto scomodo del peccato, anzi la parola peccato quasi non si usa più. Un peccato da cui bisogna emendarsi. Nessuno dice più che occorre pentimento, ma non c'è da stupirsi più di tanto, no? Questa è una vecchia storia. L'Antico Testamento è pieno di esempi di falsi profeti che venivano preferiti a quelli veri perché quelli veri portavano verità scomode che nessuno voleva ascoltare. Di solito i veri profeti non avevano una buona sorte, no? Lo sappiamo, venivano perseguitati, morivano uccisi. Per esempio, no? Il profeta Michea nel primo libro dei re prova a dissuadere il re Acab dal combattere contro Aram, ma al re non interessa affatto fare la volontà di Dio. Il re ha già stabilito di fare secondo i suoi piani e così preferisce ascoltare i suoi di profeti, quelli che lo assecondano, quelli che dicono menzogne. Michea prova a dire la verità, ma viene colpito alla guancia, viene addirittura ordinato, no? Che poi fosse messo in prigione a pane d'acqua. Per non parlare poi di Geremia, no? Geremia che profetizza contro i falsi profeti, quelli che illudono il popolo parlando di pace, quando poi la pace non ci sarà, lo stesso farà Ezechiele. Entrambi questi profeti sono veri profeti di Dio. Loro combattono contro coloro che non solo illudono il popolo, ma così facendo rafforzano il male e portano il popolo verso la sciagura. Questo è il dramma delle false predicazioni. Le false predicazioni rafforzano il male e rovinano le persone. Come vediamo allora, l'Antico Testamento ci parla di qualcosa che, diciamo, poi non è molto diverso da quanto accade oggi. Le persone, allora come oggi, preferiscono ascoltare discorsi falsamente rassicuranti, quei fiumi di parole di cui parlavamo all'inizio, che sono inconcludenti, che drogano le coscienze, le anestetizzano e che allontanano dalla verità. Perciò dobbiamo stare molto attenti ed essere anche prudenti, scegliere di seguire le persone giuste, stare attenti a non farci fuorviare, perché questa è una cosa che può accadere con molta facilità, più di quanto noi non immaginiamo. È innegabile che i tempi oggi siano piuttosto oscuri, questo è vero, però l'incontro di oggi non vuole essere di scoraggiamento, tutt'altro, perché un vero cristiano si distingue da questo, un vero cristiano non si lascia rubare la speranza, rimane vigilante, non si lascia sviare da false dottrine e soprattutto un vero cristiano sa utilizzare il rimedio giusto. E qual è il rimedio? Qual è l'antidoto sicuro? Il rimedio sicuramente è innanzitutto tornare alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, al magistero della Chiesa e alla tradizione. Il rimedio è la Santa Eucaristia, ovviamente. E poi come rispondiamo al relativismo? Al relativismo noi rispondiamo in modo secco, netto, con una verità certa, unica e indefettibile, che è Gesù Cristo. Se ci regoliamo in questo modo, siamo certi e sicuri di non sbagliare mai, di non sbagliare strada. Allora, di fronte a tutto questo scenario, a tutta questa offerta di false verità, di fronte a tutti questi fiumi travolgenti di parole fuorvianti, riprendiamo il controllo delle nostre vite. Abbiamo proprio l'obbligo, come cristiani, di riprendere il controllo delle nostre vite. Dobbiamo darci il giusto orientamento in tutto questo caos, no? Dobbiamo tornare a colui che è l'unica verità. Come facciamo a riprendere il controllo? Come la Chiesa ci ha sempre insegnato, l'abbiamo detto, meditando quotidianamente la parola di Dio, nutrendoci dell'Eucaristia e soprattutto pregando, perché la preghiera è il respiro dell'anima. Noi questo spesso lo trascuriamo. Come il corpo ha bisogno di ossigeno per poter vivere, così l'anima ha bisogno della preghiera. Questo ce lo ricorda il grande Sant'Alfonso Maria de Liguori, no? Bene, per oggi ci fermiamo qui, con questo invito. Non lasciamoci scoraggiare. Anche se intorno a noi ci sono tutti questi fiumi di parole, anche se ci sono e imperversano queste false predicazioni, noi selezioniamo soltanto le parole di verità. Riprendiamo fiato e riprendiamo con sicurezza il nostro cammino di fede, dedicando in questi giorni più tempo alla preghiera. Un caro saluto a tutti e arrivederci al prossimo incontro.